A Maracanà le grandi firme.
Eh sì, è il momento delle grandi firme, caro Stefano Impalomeni con noi. Mi fa molto piacere oggi avere Bruno Longhi. Ciao Bruno, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao
Bruno.
Ciao a entrambi, buon pomeriggio. Grazie. Ad entrambi.
Buon pomeriggio Bruno. Allora Bruno, facciamo così, io mi fa subito questa domanda.
Oggi
qua
riecheggiava la voce di Bruno in un derby con Ronaldo, che aveva segnato con la maglia del Milan.
Sì?
Visto il telegiornale di Mediaset, quindi ho sentito la voce di Bruno.
Ah sì?
Volevo condividere con Bruno questo.
Lui ne ha raccontate tante di partite.
Anzi, e ce ne siamo sentite tante, viste tante.
Voglia. Senti Bruno, faccio così, visto che mi dà un assist così al volo Stefano. Inter-Roma o Napoli-Milan, qual è più intrigante da raccontare tra le due?
Io mi taccio.
Sicuramente Napoli-Milan. Napoli-Milan perché vabbè, c'è tantissima storia legata a questa sfida. Mentre Inter-Roma ha avuto il suo apice negli anni di Spalletti, la lotta per lo scudetto, però alla fine andava sempre dalla parte dell'Inter, no? E tra l'altro è la partita con più gol della storia della Serie A, Inter-Roma, ecco, questo va ricordato. No. Però Napoli-Milan, sai, è una partita che arriva anche dopo dei momenti un po' particolari, cioè Garcia in crisi che poi si risolleva, Pioli che comunque perde col Milan, scusa, con la Juventus, poi perde con il Paris Saint-Germain e di nuovo ritorna sui braccieri ardenti. È chiaro che Inter e Roma da quel punto di vista, a parte la sterile polemica su Lukaku, insomma, non hanno di queste problematiche, no? Però siamo sempre lì. Inzaghi viene accolto dal pubblico interista, viene accolto benissimo da parecchio tempo, però deve sempre stare attento allo scricchiolio. Invece su Mourinho ci hanno fatto l'abitudine a Roma, no? Tanto lui le scuse ce le ha sempre pronte, no? Abbiamo una rosa ridottissima, l'Inter dovrebbe avere 20 punti in più in classifica, per cui si è già parato il colpo. E poi ovviamente la bugia su su Lukaku, no? Perché non puoi paragonare il trasferimento di Lukaku o il passaggio di Lukaku via Chelsea alla Roma a quelli di Ronaldo, di Vieri, di Pirlo, eccetera eccetera. Quelli erano scelte da parte dei giocatori che non avevano dei pregressi. Questa invece è una scelta particolare che ha praticamente condizionato il mercato dell'Inter. E siccome sapete benissimo, e Stefano lo sa, che ci sono certi capi tifosi che conoscono le dinamiche della società meglio di molti giornalisti, sanno benissimo che Lukaku aveva praticamente dato il suo assenso al ritorno e l'Inter, convinta di questo, aveva ceduto Dzeko al Fenerbahce, per cui l'Inter non solo ha perso Lukaku, ma in un colpo solo ha perso due giocatori che aveva lo scorso anno. E questo è il tema che nessuno dell'Inter a livello dirigenziale tira mai fuori, ma che i tifosi conoscono benissimo. Poi sulla storia dei fischietti potremmo discutere tutta la vita, perché il fischietto condiziona anche il fischio dell'arbitro, non dimentichiamocelo.
Questo è una cosa da considerare, Stefano.
Sì.
È vero che i tifosi sono liberi di manifestare in questa maniera il loro dissenso, però.
Sbaglio o mi ricordo un siparietto alla fine della partita con la finale di Manchester con Lautaro, no, un'altra partita in Champions, non mi ricordo. Ah no, la Coppa Italia vinta o la Supercoppa Italiana, non mi ricordo, con i tifosi, credo che sia stata a Roma. C'era anche Lukaku con Lautaro, c'erano anche famiglie, cioè c'era questo rapporto molto molto
forte, tu
forte.
Dici? Sì, sì, sì.
Con la tifoseria.
Ma voglio dire, il rapporto è sempre forte, no? Quando tu diventi calciatore, il leader, quello che ti fa vincere il campionato, poi magari vabbè, commette degli errori che ti costano caro nella finale di Champions e anche nella finale di Europa League. Però quando insomma, il rapporto che aveva l'Inter con Ronaldo era superiore a quello con Lukaku, no? I rapporti ci sono, però bisogna vedere cosa c'è a monte. Io dico che quello che non viene perdonato a Lukaku da parte della società, ma che però tace, è quello che ti ho detto prima, no? Perché praticamente insomma, l'Inter ha avuto tra l'altro la fortuna, perché sei delle volte nella sfortuna e la fortuna di trovare un giocatore come Thuram, che nessuno pensava fosse così forte. Tutti erano convinti che arrivasse un ibrido che non era né punta esterna né seconda punta, ma non una prima punta.
Certo.
E poi l'Inter si è trovato con questo ragazzo qui che funziona come?
Assolutamente, se, tra l'altro si sta integrando benissimo in coppia con Lautaro, proprio come dici te, lascia Lautaro la proprietà
ma
dell'area
di rigore.
Ma le
cose meravigliose nel calcio sono che Lukaku sembra che giochi a Roma da 4 anni.
Ma Lukaku è forte.
È fortissimo, si è ambientato bene, è empatico, ha un rapporto straordinario non solo con Mourinho, con tutti i giocatori, è incredibile. Ha questa capacità di sintesi. Guarda, proprio nei rapporti. E poi dall'altra parte Durán anche si è inserito. Milano è difficile, Inter è un club prestigioso,
certo, insidioso. Inserirsi così
è
vuol
uno
dire...
spogliatoio, poi Bruno conosce meglio di noi, insidioso, perché è dialettico, cioè per definizione lo spogliatoio interista. Cioè lo racconta la storia dell'Inter, è un po' diverso da quello del Milan, no? Quindi Durán è stato molto bravo anche a inserirsi lì.
Sì, ma adesso guarda, poi ci sono i periodi, le epoche, i giocatori, perché ci sono certi giocatori che ovviamente praticamente fanno i capoccia, no? Qui da quello che mi risulta è uno spogliatoio molto unito e molto tranquillo.
Vero.
Almeno per adesso queste sono le notizie che mi arrivano da chi è dentro lo spogliatoio. Poi difficilmente, no? Uno che sta dentro lo spogliatoio ti parla di drammi, di liti, eccetera.
No,
eccetera.
Ma io dicevo impegnativo da un punto di vista della personalità, insomma, non necessariamente che uno deve litigare all'interno dello spogliatoio.
Assolutamente. Che fossero turbolente, quello no. Personalità, ma difatti è stata una sorpresa.
Sì.
Perché, all'inizio della stagione, quando si parlava di Turan, del ritorno di Sanchez e di Arnautovic, è chiaro che tutti pregavano che San Lautaro facesse il santo, in effetti lo sta facendo, no? Perché ha segnato 11 gol fino a questo momento. Però nessuno si aspettava un Turan così, non solo inserito ma così decisivo, cioè lo vedi che è un giocatore forte questo, e chiaramente forse lo abbiamo sottovalutato, forse perché è il figlio di un difensore, non pensavamo fosse così forte per l'attaccante, non so quale sia il motivo.
Bruno, voglio chiedere una cosa sull'Inter. Dove secondo te è cresciuto Inzaghi rispetto allo scorso anno in queste prime 10 partite? Dove lo vedi cresciuto?
Nella personalità, perché qui alla fine dobbiamo solo parlare, la tattica è sempre quella, no? Perché niente, gioca sempre col 3-5-2, non è che cambi modulo, non ha il piano di riserva, il piano B come lo chiamiamo. Però se ricorderai, in occasione del primo campionato, quello che poi i tifosi dell'Inter ritengono un campionato regalato, no? Alla luce di quella sconfitta a Bologna che non era messa in preventivo da nessuno, ecco, lì si faceva un pochino condizionare ancora dai nomi, l'ingresso nel derby di Vidal, perché non poteva stare in panchina fino ad un certo punto, perché era un giocatore che aveva una storia, non era un giocatore che a quei tempi non poteva avere il passo di quelli che invece giocavano, di Barella, eccetera, eccetera. Oggi si fa meno condizionare, per cui è più leader di quanto non lo fosse prima. Poi sai, arrivi in finale di Champions League, non solo i giocatori, no, acquisiscono quelle certezze che forse magari potevano non esserci, ma soprattutto lui si sente un allenatore importante, e questo lo fa vedere su come gestisce la rosa. Poi è chiaro che ha dei problemi pure lui, perché ne abbiamo parlato 100 volte, io ne ho parlato in diverse sedi, no? L'Inter ha un problema, che è quello della convivenza Barella-Frattesi. Vedi che i due non hanno mai giocato dal primo minuto all'Inter. Spalletti l'ha fatto giocare in nazionale, ma facendolo giocare, parlo di Frattesi, come seconda punta, affiancato a Scamacca. Mancini l'aveva provato una volta in Olanda, però si è visto nel secondo tempo della partita con il Salisburgo che il centrocampo dell'Inter, con tutti quei cambi, con Barella, con Frattesi e poi con Aslani, non era un centrocampo ma era una Macedonia, ed è andato in sofferenza poi contro una squadra di giovani ragazzi arrembanti, bravi tecnicamente e anche tatticamente.
Vi faccio sentire una cosa. Ieri sera da Euro Maracanà, per l'analisi Champions, abbiamo raccolto un pensiero di Paolo Stringara su Çalhanoğlu. Voglio sapere se siete, diciamo, d'accordo o meno. Sentiamolo un attimo, proprio un passaggio.
Secondo me rallenta meno il gioco, perché Brozovic ha grandi doti tecniche, grande possesso palla, grande palleggio, però secondo me in alcune situazioni rallentava, abbassava troppo i ritmi, mentre invece con Çalhanoğlu lì davanti alla difesa, un giocatore come Thuram lì davanti che svaria molto di più, con i centrocampisti Abbiamo già parlato altre volte di Frattesi, che è un giocatore secondo me favoloso, perché è uno di quei giocatori che gioca senza palla e secondo me è un Inter che ha più variabili, no? Ha più variazioni sul tema, soprattutto quando gioca in casa, che non quel gioco un po' a volte troppo lento, un po' a volte stuccoso che praticava negli anni precedenti. In questa maniera Çalhanoğlu è un giocatore che vivacizza, che sveltisce molto la manovra, e io preferisco assolutamente una manovra un po' più fluida, come in questo momento, quando stanno tutti bene e quando la squadra funziona, Alli.
Stefano?
Quando stanno tutti bene, quando la squadra
funziona.
Çalhanoğlu
porta più velocità rispetto...
Sì, è tutto vero, però io mi chiedo una cosa, Bruno ce lo insegna perché ha raccontato tanto calcio, più di noi, non significa poi averlo giocato. Io mi faccio questa domanda e lo so che sono andato allo scontro anche con un tifoso dell'Inter, l'Inter è la squadra favorita per vincere lo scudetto, però... Come ci insegna Trappattoni, poi la forza di una squadra si misura nelle 38 partite. Può accadere una crisi, giusto? Fisiologica,
certo.
O tecnica,
un momento
emotiva,
di difficoltà può capitare tutto. Certo.
Le variabili, no? Okay. Gli imprevisti li devi mettere in conto. Allora mi chiedo, è vero quello che dice Paolo Stringare? Sono d'accordo in parte, però. Quando tutto funziona bene, ha concluso. E se tutto non dovesse funzionare bene, Brozovic, Lukaku e Dzeko ti possono garantire a livello di personalità di venire fuori in quelle partite cosiddette anonime, cioè dove magari tu stai in un momento balordo della stagione, nel corso di un campionato può capitare, e ti possono mancare questo tipo di caratteristiche caratteriali del giocatore che ti tira fuori dalla palude anonima, che è di una crisi tecnica, emotiva, di infortuni. E l'Inter quest'anno questi giocatori ce li ha? Qualora dovesse arrivare un momento del genere? Cioè, siamo tutti d'accordo, anche lo scorso anno ci impressionò l'Inter, vi ricorderete? Ah, l'Inter non giocava così con Conte, l'Inter, è vero, finale di Champions League, coppe, due coppe in bacheca, ma lo scudetto sono due anni che non lo riesce a vincere. Io sto parlando esclusivamente dell'obiettivo numero uno stagionale, che deve essere la seconda stella. Ribadito anche nell'ultima assemblea degli azionisti, dove ha parlato il presidente Zhang e anche Marotta, hanno fatto il punto della situazione.
Bruno?
Hai detto bene, cioè quello che ti tira fuori le castagne dal fuoco, no? Per adesso c'è ovviamente Lautaro, che Lautaro sta andando al di là di una media realizzativa normale per un giocatore del suo valore. Sono d'accordo anch'io, perché si sono viste delle situazioni, ma anche l'altra sera nella partita con il Salisburgo, l'ultimo quarto d'ora l'Inter buttava i palloni in tribuna, per cui una squadra che è andata in difficoltà. E poi si sono viste le partite che bisognava rimediare, no? Dopo essere stati raggiunti sul 2-2 dal Bologna e poi la partita con il Sassuolo. Posso essere d'accordo, ovviamente, anche se qui andiamo avanti per ipotesi, no? Stiamo svolgendo un tema, ci hanno dato il tema, noi lo svolgiamo, poi vediamo quello che sarà in pratica, la pratica del campo. Allora, su quello siamo d'accordo. Sul discorso di Çalhanoğlu ti dico una cosa: Çalhanoğlu verticalizza molto di più di Brozovic perché è più preciso. Brozovic aveva in più la corsa, perché ti posso garantire che hanno fatto dei test mettendo la maschera, i famosi giri di campo, quando non ne puoi più ti devi fermare. Ecco, quando si erano fermati tutti lui non si fermava mai, per cui aveva questa capacità aerobica che nessun altro aveva. Ma aggiungo che Çalhanoğlu, a differenza di quanto si pensi, e queste sono le soffiatine che ti arrivano da chi è dentro lo spogliatoio, è il giocatore più forte nei contrasti che all'Inter.
Mentre invece
ti dà l'idea, non dico del frillino, ma del giocatore soprattutto tecnico, e che non sia forte, no, nel contrasto, nell'uno contro uno, nel sradicare il pallone dagli avversari. Ecco, è il giocatore da questo punto di vista più forte. Per cui abbiamo parlato di Çalhanoğlu, abbiamo parlato di Brozovic, e poi sono d'accordo con Stefano su quello che dice. Insomma, le partite sporche bisogna trovare quello ancora più sporco che te le pulisca, in poche parole.
Senti, invece vado a Napoli-Milan. Bruno, insomma, Questa partita potrebbe lasciare un segno profondo in quale delle due squadre, in quali dei due allenatori? Perché insomma tutte e due arrivano così con delle nubi un po' intorno, no?
Sì, però García ha già vissuto il suo momento di crisi e sarebbe un ritorno a qualcosa che è già stato provato. Pioli ultimamente, diciamo con questo nuovo Milan, in cui non ha ovviamente l'ombrellino, l'ombrelletto, l'ombrellone protettivo di Maldini, è un pochino finito nel ciclone, soprattutto dei tifosi, no? Ma perché? Perché i tifosi non si arrendono a vedere un Milan che viene definito super che possa perdere contro il Paris Saint-Germain. C'è questo andazzo che è abbastanza strano, perché col Paris Saint-Germain puoi anche fare la gran partita, ma puoi perdere. Quando c'hai uno che sullo 0-0 con Milan che gioca bene ti sblocca la partita, che è un fenomeno, e per cui devi mettere in preventivo anche questo. Però adesso c'è una corrente che si sta spostando contro Pioli, no? Ed è questo il grosso problema che può attraversare il Milan. Insomma, Pioli deve avere la lucidità, visto che è bravo, di ignorare tutto quello che sta accadendo, tutto quello che è nella mente dei tifosi, magari anche dei dirigenti, e cercare di andare con la schiena diritta e cercare di far fare al Milan quello che il Milan, tra l'altro, ha sempre saputo fare. Addirittura sono 5 anni che non perde a Napoli, per cui c'è anche un trend positivo da questo punto di vista. Però non vorrei che al Milan credessero, forse hanno creduto troppo nella campagna acquisti, perché poi alla fine, se vai a vedere, i veri campioni non sono stati acquistati, no? Poi ci sono, va bene, Falle, manca un altro difensore in più, manca il centravanti, eccetera eccetera, però non è che al Milan sia stato dato l'oro. C'è l'argento e va sfruttato per quello che è il suo valore.
Stefano, ti faccio sentire, sempre da ieri sera, vero Maracanã, un estratto di Santa Croce che parla di Nathan, il difensore del
brasiliano
Napoli.
Del Napoli.
Esatto, senti che cosa dice, e volevo sentire anche un vostro pensiero, perché insomma questo è stato chiamato a sostituire Kim, che l'anno scorso ha fatto veramente tanto là dietro. Sentiamo questo passaggio prima di andare quasi in chiusura, dai.
Perché guarda, si muove molto al di fuori della propria linea difensiva, tante volte è andata a spezzarla in anticipo, perché lui è un difensore anche che cerca l'anticipo e lo ha sempre trovato bene. Guardiamo i numeri, poi anche il 92% di precisione dei passaggi, 8 salvataggi, 90 palloni toccati, duelli vinti 6 su 9, quindi i due terzi, è un ottimo numero. È stata una prestazione solida di un difensore che comunque sia al momento sta dando delle risposte tutto sommato positive.
Sta crescendo Fabiano in che cosa?
Sta crescendo nella sicurezza, per chi gioca in difesa la cosa più importante è l'essere sicuri, e lui ora si vede che è in sicurezza. Le partite che ha fatto gli hanno dato questo, sta facendo vedere tutte le qualità a livello fisico, a livello di aggressività che ha, e per me può crescere ancora molto, ma di sicuro mi aspetto un qualche cavolata per la giovane età. Questo bisogna tenerne, cioè, a mente, perciò lo dico anche per i tifosi napoletani che non lo criticassero al primo errore o quando farà qualche errore, perché ci sta.
Però Fabiano sta progredendo, no? Rispetto alla prima parte, no?
Sì, no, sta facendo benissimo, lo sto guardando con molta attenzione. E anche perché mi viene naturale come ruolo.
detto da te, dai.
No, mi sta piacendo e soprattutto sta portando anche quel tipo di grinta che la squadra non ha. Quindi il Napoli ha sempre peccato su quella cattiveria.
Vedi?
Lui ce l'ha e la tira fuori.
Stefano, un po' di cattiveria che mancava.
Sì, c'è poco altro da aggiungere.
Siamo anche una buona partita,
ultimi errori ai quali andrà incontro, naturalmente è così. Insomma, certamente ha caratteristiche diversissime, molto diverse da quelle che aveva Kim, da quelle che ha Kim. È un altro Napoli, ha un'altra organizzazione di gioco. Credo che Nathan si possa inserire bene in questo contesto. Cioè, i paragoni non servono a niente, nemmeno paragonare alla forza che trasmetteva, la leadership che trasmetteva, anche tra l'altro anche molto inaspettata, perché nessuno conosceva fino in fondo
Kim.
Questo Kim,
certo
è stato costruito, no? Una specie di soldato dal lavoro di Spalletti, è stato un perno molto importante, però credo che quel Napoli sia non più replicabile, e qui siamo credo tutti d'accordo, però Nathan si può inserire nel fatto di prendere confidenza con un calcio nuovo e nei meccanismi nuovi, e poi saremo a vedere, insomma. Però certamente, come ha detto Santa Croce, mi trovo d'accordo, farà anche degli errori,
e certo, giovane età porta magari a fare qualche... Bruno, può essere lui il giocatore in grado, insomma, di far dimenticare Kim, e questo Napoli che affronta il Milan ti convince, oppure aspettiamo ancora questa partita per capirci qualcosa in più?
Ma del Napoli o di Nathan parli?
Del Napoli, sia di Nathan che del Napoli, tutte e due.
Per quanto riguarda Nathan, guarda, c'è un'immagine che avrete tutti negli occhi, no? Quella della stasera, in cui mi ha dato l'idea, nonostante la giovane età, del galvanizzatore. Questa è una cosa pesante. Poi che possa incappare in qualche errore è fatale. Abbiamo visto è stato chiamato in nazionale al Milan, fa disastri contro la Juve, inizia col Paris Saint-Germain, subito ammonito, per cui i giovani... Insomma, hanno bisogno di tempo per crescere, se no non si definirebbero giovani. E per quanto riguarda il Napoli, non prendiamo in esame la partita dell'altra sera, perché quella era una partita che non è stata giocata come avrebbe voluto il Napoli, cioè si giocava molto sui palloni alti, gioco di testa, gioco aereo, che non è il palleggio del Napoli. Però francamente la prossima sarà la 10ª giornata e non penso che si possa ancora, perché visto che c'è stato un cambio traumatico al Napoli, cioè tirare le somme in maniera definitiva. Magari questa partita qua ce le fa tirare, però io insomma rimango un pochino in attesa, perché sia l'una che l'altra squadra devono dirci qualcosa di più.
L'ultima, un minuto me lo gioco con Bruno e poi ci salutiamo. Bruno, la Juventus gioca per prima domani sera, aspettando poi le altre partite, potrebbe andare in vetta per una notte, re per una notte Allegri. Che segnale è questo? Che potrebbe essere?
Guarda, il segnale è che giochi contro il Verona, che era partito benissimo e che adesso è in calando, per cui sulla carta la Juventus, che si chiama Juventus, non dovrebbe avere problemi ad andare in testa alla classifica, per cui l'entusiasmo che può durare una giornata, ma può anche durare di più. Non dimentichiamo quello che è successo settimana scorsa, no? L'Inter vince col Torino, re per una notte, e poi si aspettava la risposta del Milan, che non è arrivata. Ma non è un segnale questo, una squadra che si chiama Juventus e che non ha le coppe, l'abbiamo detto da quando è iniziato il campionato, non può togliersi di dosso il peso di poter essere e di dover essere prima in classifica se dovesse capitare, per cui non vedo niente di astruso nella Juventus prima della classe per questa dopo la 10ª giornata. Semmai se lo fosse alla 30ª, ecco, sarebbe un discorso probabilmente in atteso.
Va bene, staremo a vedere, avremo tanto di cui parlare a partire già da lunedì. Bruno, noi ti ringraziamo tantissimo, buon fine settimana, buon calcio, a presto.
Ciao Bruno.
Grazie a Bruno Longhi. Allora, c'è un nostro ascoltatore, caro Stefano, che ci fa una critica, dice: avete parlato con Bruno 20 minuti di Inter, 3 minuti di Milan, grazie per i 3 minuti, forse troppe. Vabbè, la prossima volta parleremo più di Milan, mi sembra insomma che... Non è che sono voluti, capita che c'è un discorso che si allunga.
Colpa mia?
No, ma che colpa tua?
No, nel senso che
mi sembra veramente follia. Abbiamo parlato 4 ore di tutto. no, cioè, voglio dire, abbiamo fatto blocchi adesso, interi sulla Juve, sul Milan,
anche sui panini fattoria di Simone Braglia, viaggio, che eccetera, si è fermato sulla tangenziale
all'ultimo, capita prossima
noi
volta
cerchiamo,
ci scusiamo,
però
recupereremo,
noi dobbiamo accettare anche le critiche, perché
no,
fanno
per carità,
parte del
però
mestiere.
Insomma, veramente l'orologio di 3 minuti, io non...
È
una cosa che
pensa,
quando ascolto le radio
panini,
non ci bado, insomma, magari c'è un discorso che mi piace, il sento, però
focaccina con gli spinaci è
fatica, è finita la settimana, sì, è meglio che chiudiamo, guarda, siamo arrivati alla fine. Stefano, come sempre, grazie per questa bella settimana.
Marco,
sarà un lunedì bello,
un lunedì straordinario, in attesa però di
Lazio-Fiorentina la sera.
Ricordo che c'è Lazio-Fiorentina,
c'è Lazio-Fiorentina, poi c'è martedì, ritorneremo su Lazio-Fiorentina che chiude la giornata, chiude tutto.
Poi però mercoledì festa o no?
Mercoledì
devi pensare.
No, faccio festa, facciamo una piccola festa, manderemo delle cose belle che stiamo preparando per questo giorno, però insomma come radio ci saremo, faremo delle cose particolari, va bene?
Ma no, adesso ti ho chiesto questo,
no, io
se lo vuoi dire in diretta, non lo
so. L'ho detto in diretta,
dobbiamo
che
ufficializzare...
io non nascondo niente.
Va bene, Marco.
E ci saremo io e te comunque anche quel giorno.
Ma io mi auguro di sì, giorno dei santi.
Speriamo di esserci pure nei giorni successivi, insomma.
Spero proprio di sì.
Sai perché... Che succede? Dobbiamo andare, dobbiamo
salutare.
Salutiamo Maglioca. Tutti.
Il capo sono io, lo dico io quando è la fine.
È finita.
È la fine.
È la fine. Maglioca, grazie, grazie a Maglioca, ciao. Grazie anche a Claudio Ferrari e a tutta la squadra tecnica. Vi lasciamo a Piazza Affari. Noi ci risentiamo lunedì con Maracanã a partire dalle 13.